sorelle, anche questa sera siamo riuniti insieme per studiare la parola del Signore e nell'ambito del nostro studio dell'escatologia biblica abbiamo coperto già una buona parte della materia. Lasciate che vi ricordi alcune cose, giusto per fare il punto della situazione. Oggi ho impiegato un po' di tempo per schematizzare le cose che abbiamo già fatto. Questo corso, questo studio, queste predicazioni, questa serie di predicazioni è iniziato con una predicazione sulla speranza cristiana. Abbiamo parlato dell'interesse dell'uomo contemporaneo verso il futuro e abbiamo poi fissato il nostro ambito di ricerca sulla parola di Dio soltanto. La gente è interessata a sapere quello che accadrà, ecco, per questa ragione voi vedete tanti maghi e fattucchieri che fanno un sacco di soldi a scapito di questo desiderio dell'uomo, ma anche un corrotto purtroppo che si esprime in molti modi. Poi abbiamo parlato della speranza come tema che caratterizza la fede biblica. Fin dal principio abbiamo visto che Dio aveva proposto un piano e quindi una speranza dinanzi alla sua creatura, l'uomo. E poi abbiamo continuato ad andare in questo senso parlando della speranza di Israele, cioè abbiamo considerato nell'Antico Testamento le cose che Dio aveva fatto conoscere tramite la legge, tramite i profeti, che avevano costituito nel corso dei secoli quelle che erano le attese, le speranze di tutti quelli che temevano e amavano Dio, la venuta del Salvatore o del Messia, il regno futuro, un nuovo patto, la restaurazione della nazione di Israele, l'effusione dello Spirito, gli ultimi giorni, il giorno del Signore, nuovi cieli e nuova terra. Ecco, tutte queste cose noi le troviamo nell'Antico Testamento che facevano parte del messaggio dei profeti e che spingevano il popolo di Dio a guardare con aspettativa, con attesa al futuro. Poi abbiamo visto quando nel Nuovo Testamento, ecco, queste aspettative degli uomini pii in Israele sono state adempiute, sono state soddisfatte. Noi leggiamo un'espressione ricorrente nel Nuovo Testamento che è quella la pienezza del tempo. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figliolo, nato di donna. Ecco, la pienezza del tempo, cioè, è il mantenimento delle promesse divine. Il futuro che si stava aspettando ormai è presente. C'è una bellissima espressione: il futuro è adesso. Ecco, adesso che è venuto Cristo, adesso che il Messia promesso, la progenie promessa, no? Abbiamo parlato di Genesi 3:15, la progenie promessa è arrivata, adesso c'è quello che si aspettava. Non dimenticherò mai una volta che avevamo promesso, non so, di fare che cosa ai miei figli, no? Sì, che aspettavano con grande anticipazione e desiderio, e il giorno prima si diceva domani si farà, domani, e la mattina la prima cosa che mio figlio Luca ha fatto quando si è svegliato ha detto: papà, oggi è domani. Cioè il domani tanto atteso era ormai arrivato, era diventato oggi. Ed è questa la stessa, se ci pensate, è proprio questa la prospettiva. Cristo è venuto, il domani atteso è ormai oggi, il futuro è ormai presente. E comunque abbiamo visto che però nel Nuovo Testamento c'è questa doppia prospettiva: il futuro è venuto, è presente, è qui tra noi, ma è anche da venire, cioè non è completamente consumata la promessa di Dio, ma aspettiamo ancora qualcosa. Quindi possiamo dire che allo stesso tempo che mentre il futuro è presente, il futuro deve ancora venire, cioè ci aspettiamo ancora qualcosa di più. E in questo periodo, mentre noi aspettiamo il completamento dell'opera di Dio, la piena redenzione dei nostri corpi, la liberazione della natura e di tutto il creato, in questo periodo noi affrontiamo ancora e conosciamo ancora la morte. E allora quelle perplessità che erano presenti nella chiesa dei Tessalonicesi, per le quali non sapevano cosa pensare, e l'Apostolo Paolo dovette affrontare dicendo: non vi meravigliate, per quelli che dormono, quelli che si addormentano, quelli che muoiono, non è una cosa strana, anzi, quelli che si addormentano, che dormono, saranno risuscitati alla venuta del Signore, e quindi mette dinanzi a loro la prospettiva del ritorno di Cristo, della risurrezione dei corpi. Ora, abbiamo parlato della morte fisica, abbiamo parlato di come la morte entrò nel mondo, abbiamo parlato della morte nella prospettiva dei santi, dei cristiani, abbiamo descritto la morte fisica dei santi, e parlato dei benefici che i santi godono alla loro morte, e poi anche dei benefici che riguardano i corpi dei credenti. Non abbiamo ancora parlato della risurrezione, ne parleremo del corpo della risurrezione, ma abbiamo accennato qualcosa in questa fase. Dopo aver parlato della morte, abbiamo affrontato il tema dell'immortalità e dello stato intermedio, e quindi abbiamo, vi ricorderete, che una predicazione è stata dedicata al tema del purgatorio. Se qualcuno non ha ancora le idee confuse riguardo all'insegnamento cattolico romano e l'insegnamento biblico su questo tema, che sebbene non se ne parli più in genere, continua ad essere un dogma della Chiesa, affermato e riaffermato. Ecco, se qualcuno ha ancora le idee confuse, prenda quella cassetta, credo che può essere utile riascoltarla. E infine abbiamo cominciato a parlare del ritorno di Cristo, l'importanza della certezza, la natura di questo evento. Abbiamo visto che il ritorno di Cristo è il fulcro della speranza cristiana, abbiamo osservato la terminologia del Nuovo Testamento che parla del ritorno di Cristo: apocalipsis, parusia, epifaneia, vi ricorderete questi termini. Vi ho spiegato che quello è un evento risolutivo, che nella scrittura si parla della venuta di Cristo come non qualcosa che poi dovrà accadere qualcos'altro, ma tutto punta all'evento del ritorno di Cristo come un evento risolutivo. Abbiamo parlato di ciò che caratterizzerà il giorno del ritorno del Signore, che sarà un evento inatteso e di cui è impossibile prevederne la data, e poi abbiamo cominciato a parlare dei segni dei tempi. Le ultime predicazioni sono state spese appunto nello spiegare queste tre categorie di segni dei tempi: i segni della grazia dell'opera di Dio, la predicazione del Vangelo, la salvezza di tutto il popolo di Dio, i segni dell'opposizione, la tribolazione, la grande tribolazione, l'apostasia, l'anticristo, e poi abbiamo parlato dei segni del giudizio che precorrono e preannunciano il giudizio universale. E vi ricorderete che vi ho spiegato il significato teologico degli eventi catastrofici, cioè terremoti, carestie, guerre, aumento dell'iniquità, eccetera. E abbiamo visto l'insegnamento del Signore a questo proposito e l'attitudine dei cristiani in queste circostanze. Adesso che cosa rimane da fare? Rimane, ecco, adesso da parlare di quella che viene chiamata escatologia futura, cioè parlare di argomenti come il millennio, poi del giudizio universale e poi anche dell'inferno, del cielo, quindi della condizione definitiva e dei nuovi cieli e nuova terra che il Signore prepara e ha promesso di dare ai suoi. E la prima cosa che dobbiamo affrontare, ecco, la cosa che sta dinanzi a noi da affrontare per prima tra questi è proprio l'argomento del millennio. Ora, l'argomento del millennio costituisce uno di quelli, di quei temi più controversi in tutta l'escatologia biblica. Cioè, non è facile parlare e spiegare e trovare una concordia su questo tema nella maggior parte della Chiesa cristiana contemporanea. Il problema principale quando si parla del millennio, voi magari ne avete sentito parlare pochissimo, se avete letto la Bibbia certamente vi siete dovuti confrontare con questo problema, perché il capitolo 20 dell'Apocalisse, particolarmente dai versetti 1 a 7, parla di questi mille anni, per sei volte è ripetuta questa espressione. Ecco, dicevo, il problema principale è questo. Mentre molte volte noi ci dobbiamo confrontare con persone che hanno concezioni diverse rispetto alla nostra riguardo all'ispirazione della scrittura, sulla questione che riguarda il millennio, cristiani che hanno la medesima concezione intorno all'ispirazione della scrittura, vale a dire che credono nell'ispirazione plenaria, nell'ispirazione verbale della scrittura, cioè quello che crediamo noi, che la Bibbia è la parola di Dio, ecco, però cristiani che credono, che hanno la medesima concezione intorno alla dottrina dell'ispirazione della scrittura, differiscono grandemente intorno a questo argomento. Io cercherò di spiegarvi quali sono le differenze tra i vari gruppi di cristiani e poi cercherò di farvi raccapezzare in questo argomento che non è facile e poi soprattutto cercherò di spiegarvi quello che noi, qual è la mia concezione e quella che ritengo che sia la più aderente alla scrittura, ma soprattutto quella che si adatta a tutto quello che abbiamo detto prima, cioè tutto quello che vi ho detto prima riguardo all'escatologia costituisce il fondamento sul quale poi questa concezione del millennio si poggia. Non è un'idea personale, è una implicazione o una conseguenza delle cose che sono state dette prima. Spero che queste due o tre, diciamo, lezioni, possiamo chiamarle, non siano troppo noiose per voi, ma o che non siano, appunto, che non siate disinteressati in tutto questo, perché comunque, anche se apparentemente potrebbero sembrare meno edificanti, hanno un valore e un significato che non falliremo di trovare, di scoprire. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è guardare al dato biblico. Vediamo e leggiamo insieme Apocalisse 20, dal versetto 1 al versetto 7. Perché? Perché, ecco, questo è il passo dove per ben sei volte è ripetuta l'espressione mille anni, o si può benissimo dire millennio, no? Ecco, e questo passo viene interpretato variamente, ha dato adito a due concezioni fondamentali differenti, dalle quali sono scaturite alcune varianti che in alcune lezioni, come vi dicevo, cercherò di spiegarvi. Allora, Apocalisse 20. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per mille anni, prima volta, e lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni. dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarli alla battaglia, il loro numero è come la sabbia del mare. Ecco, ci fermiamo qui, ho letto anche il versetto 8, ma la parte che ci interessava, almeno dove viene citata questa espressione, era fino al versetto 7. Vi sono alcune domande che potrebbero essere poste a riguardo del millennio. Ne suggerisco alcune. Prima domanda: questo periodo di 1000 anni si riferisce a un lasso di tempo, a un periodo di tempo in cui Cristo regnerà sulla terra in modo notevolmente diverso dal regno che egli esercita adesso che siede alla destra del Padre? Questa è una domanda dinanzi alla quale alcuni rispondono in un modo, altri rispondono in un altro. Questi 1000 anni, e in questo millennio Cristo regnerà sulla terra, abbiamo visto, ma come regnerà? In un modo, adesso egli regna già. Noi sappiamo che Gesù, quando ascese al cielo, disse: ogni potere mi è stato dato, non mi sarà dato, ma mi è stato dato, e sedette alla destra del Padre. Quindi non c'è dubbio che Cristo regna adesso. E ci sono tanti altri passi nel Nuovo Testamento che ci spiegano che Cristo regna. Ma questo millennio del quale si parla qui è un periodo in cui il suo regno sarà diverso da come è adesso? Questa è una domanda. Oppure questi 1000 anni descrivono delle circostanze presenti, cioè è questo periodo, o anche imminenti, cioè che stanno per accadere o che accadranno, vale a dire quelle circostanze che caratterizzano il periodo che intercorre tra la prima e la seconda venuta di Cristo. E se è così, come possiamo interpretare queste figure? Come dobbiamo interpretare questi versetti? Oppure una terza domanda: di che genere di regno si tratta? Durerà esattamente 1000 anni, né uno di più né uno di meno? Oppure descrive un periodo prolungato della storia dell'umanità in cui vi sarà pace e prosperità, poiché il regno di Cristo sarà universalmente riconosciuto da tutte le nazioni della terra? Ora, queste domande e altre potrebbero essere sollevate davanti a un passo come questo. E noi dovremmo cercare, soprattutto, e questa è la maggiore difficoltà dell'interpretazione di questo passo, perché è l'unico passo in cui noi leggiamo di questo millennio. Altri passi nell'Antico Testamento, riferimenti nel Nuovo Testamento, possono essere trovati, possono essere accostati a questo, ma l'unico passo nella Scrittura che parla di questi 1000 anni e lo troviamo qui. E quando abbiamo un passo isolato nella Scrittura che parla di una realtà ben definita, dobbiamo fare grande attenzione. Ora, come vi dicevo, vi è una notevole varietà di opinioni a riguardo. La principale difficoltà, appunto, consiste nel fatto che solo Apocalisse 20 parla distintamente e chiaramente di questo millennio. Prima di andare a vedere alcune prospettive, e soprattutto questa sera quello che mi propongo di fare è di farvi capire che fondamentalmente ci sono due diverse concezioni, che poi hanno alcune ulteriori diramazioni e differenze, ma fondamentalmente le concezioni sono due. Cercherò di farvi capire di spiegarvi qualche parola un po' difficile, tipo post-millennialismo, pre-millennialismo, che cosa significa. Ma prima di andare avanti è necessario che facciamo un momento marcia indietro, ancora una volta. Guardiamo indietro alle cose che vi ho appena accennato nell'introduzione. Quando abbiamo parlato di pienezza del tempo, ecco, che poi è un tema che considereremo anche domenica prossima, nella predicazione su Marco, vi ho detto che l'epoca e l'esperienza che stiamo vivendo è contemporaneamente caratterizzata dal fatto che il futuro è già avvenuto e dal fatto che il futuro deve ancora venire. Ne ho già parlato nell'introduzione, perciò non lo ripeto. E oltre a ciò, nel considerare i segni dei tempi, abbiamo notato che essi sono già tutti presenti e significativi dell'epoca in cui viviamo. Cioè, abbiamo parlato parlando dei segni dei tempi ai quali Gesù accenna nel discorso profetico, particolarmente abbiamo visto ed esaminato con attenzione Matteo 24, abbiamo visto che tutti i segni dei quali Gesù parla sono già presenti: la tribolazione, l'apostasia, i falsi cristi, i falsi profeti, la predicazione del Vangelo, l'aumento dell'iniquità, i terremoti, le guerre, i rumori, sono già tutti presenti. E la grande tribolazione, abbiamo visto che in particolare si riferiva al contesto giudaico e aveva una prima applicazione nella distruzione di Gerusalemme del 70. Voglio dire che fin dal tempo in cui Cristo ha predicato quel sermone, tutti quei segni c'erano già. Non sono significativi della prossimità della venuta di Cristo nel giro di mesi o di anni o di decenni, ma sono significativi del fatto che Cristo, essendo venuto, il prossimo evento, che non sappiamo e non possiamo prevedere quando sarà, è il suo ritorno, e può venire da un momento all'altro, sempre. La Chiesa ha sempre dovuto attendere la venuta di Cristo come un evento che è incombente su tutto il mondo, ed era questo vi ricorderete che ho fatto la distinzione: non il ritorno di Cristo non è imminente, ma è incombente, cioè è come quella spada di Damocle sospesa sulla testa dell'umanità, una spada tenuta con un crine di cavallo, è lì, può cadere da un momento all'altro, non sappiamo quando cadrà. E noi dobbiamo riconoscere che Cristo ha voluto parlare del suo ritorno in questo modo. Per i cristiani il ritorno di Cristo non è il pericolo di una spada che ci taglia in due, ma è il giorno della nostra piena redenzione, quindi non abbiamo da temere. Ma per il mondo è una spada di Damocle. E lì non si sa quando accadrà, ma sappiamo per certo che accadrà. Quindi è un evento incombente piuttosto che imminente. E questi segni dei tempi servono a farci vedere questo, che già sono tutti presenti, ma che non ancora sono giunti alla piena manifestazione e consumazione. Parliamo di tribolazione, di grande tribolazione, abbiamo parlato di apostasia, di grande apostasia, ma ci aspettiamo che queste cose aumentino sempre di più, proprio in prossimità del ritorno di Cristo. Non sappiamo come, non sappiamo in che grado, non sappiamo se in tutto il mondo o in alcune parti del mondo, ma sappiamo che, sebbene queste cose sono già presenti, non sono ancora giunte al colmo e al massimo. Allora, bisogna tenere presente queste cose mentre parliamo del millennio e della corretta interpretazione di Apocalisse 20. Questa che abbiamo accettato come biblica e coerente, questa chiave interpretativa, dovremo necessariamente applicarla anche al millennio, che dovrà essere considerato come una realtà che è allo stesso tempo presente e futura. E sarebbe errato spingere esclusivamente nel futuro o costringere esclusivamente nel presente questa realtà. Quindi il millennio, come i segni dei tempi, è già presente, ma è anche futuro. Va bene? Questo è lo schema. Io spero che sarà sempre più chiaro man mano che andiamo avanti. Questo è lo schema, però, la chiave interpretativa che abbiamo dato a tutto il discorso profetico di Gesù, e questa dobbiamo mantenere anche quando parliamo del millennio. Ora, per essere chiaro, esistono due modelli principali interpretativi e poi ci sono alcune varianti. Il primo modello è quello, cioè questi modelli li possiamo distinguere con, se prendiamo il criterio e l'evento critico del ritorno di Cristo. Parliamo del millennio in relazione al ritorno di Cristo. Allora, ci sono coloro che hanno affermato che il millennio verrà dopo il ritorno di Cristo. Ci sono quelli, storicamente, i cristiani, che hanno affermato che il ritorno di Cristo verrà alla conclusione del millennio. Quindi pensiamo a questo evento critico del ritorno di Cristo. Ci sono i premillennialisti, cioè quelli che credono che prima ritorna Cristo e dopo ci sarà il millennio. E poi ci sono i post-millennialisti, che credono che Cristo ritornerà a conclusione del millennio. Ora, ci sono ulteriori distinzioni tra i post-millennialisti: ci sono i post-millennialisti propriamente detti e ci sono gli amillennialisti. Di questi ne parleremo la prossima volta. Di quelli che parleremo oggi, questa sera, voglio semplicemente illustrarvi con due schemi, mi sembra abbastanza chiari e grafici, le due posizioni che riguardano il premillennialismo. C'è un premillennialismo storico, che noi possiamo trovare presente questa concezione nella Chiesa cristiana fin dal secondo secolo, i cosiddetti padri apostolici, Giustino Martire, Ireneo, Ippolito, ecco, che vissero nel secondo, nel terzo secolo, Lattanzio, che visse tra il terzo e il quarto secolo, ecco, a questi eminenti cristiani hanno creduto che il millennio sarebbe venuto dopo il ritorno di Cristo. Questa concezione del fatto che il millennio sarebbe venuto dopo il ritorno di Cristo, quindi il premillennialismo, cadde in disuso, cadde in discredito, cadde, diciamo, passò dopo il, diciamo, il quarto, quinto secolo. In particolare, uno dei maggiori artefici della decadenza di questa concezione fu proprio Agostino da Ippona, e il premillennialismo è ritornato in auge ai tempi della Riforma presso alcuni gruppi di anabattisti, e poi ultimamente, verso la fine del 1800 e nel 1900, il premillennialismo ha conquistato la maggior parte della Chiesa evangelica e in una forma nuova, non più il premillennialismo inteso come veniva inteso all'epoca, nei primi secoli, ma in una forma diversa, il cosiddetto premillennialismo dispensazionalista. Ora, sono cose difficili, sono parole che magari vengono, vanno e vengono. Io quello che farò questa sera, in questi altri 15 minuti, cercherò di mostrarvi questi due modelli del premillennialismo storico e dispensazionalista, anche per farvi comprendere qual è la differenza. Io prendo questo microfono e scendo per andare al proiettore. Allora, benissimo, hanno spento anche le luci, almeno parte. Allora, qui io non voglio dare fastidio a nessuno. Questo è, cominciamo col premillennialismo storico. Il premillennialismo storico divide praticamente il tempo, vedete, in tre parti. Ecco, l'antico patto, in cui c'è l'antico Israele. Questo antico Israele non è, vedete tutti, ci vedete tutti, posso alzarlo un po'. Questo antico Israele, secondo il premillennialismo storico, è costituito nel periodo quindi dell'Antico Testamento, dalla creazione all'Antico Testamento, è costituito non soltanto dall'Israele nazionale, cioè dagli ebrei, ma da tutti quelli che avevano la vera fede in Dio, no? Ecco, Israele certamente, ma in Israele, non tutto Israele è Israele, e poi non tutti quelli che erano dei popoli pagani, voglio dire, erano pagani, ma alcuni di questi, pensiamo a Rab, la prostituta che accolse le spie, pensiamo a Ruth, la Moabita, eccetera, entrano a far parte di questo Israele. Ecco, il premillennialismo storico afferma che il popolo di Dio, anche nell'antico patto, era appunto l'antico Israele, massimamente nell'ambito degli ebrei, ma non solo gli ebrei, e particolarmente tutti quelli che avevano la fede. Prima a un certo punto c'è la venuta di Cristo, la sua risurrezione e la sua ascensione. Cosa accade? Accade che questo periodo, esattamente tra la risurrezione di Cristo e il ritorno di Cristo, è il periodo, il tempo del nuovo Israele. Adesso c'è un nuovo Israele che è la Chiesa, il popolo del nuovo patto. E questo, tra la venuta di Cristo, la sua risurrezione, la sua ascensione e il suo ritorno glorioso, la seconda venuta di Cristo in gloria, è chiamato il tempo del Vangelo. È il tempo della grazia, è il tempo in cui Dio chiama i suoi eletti da tutto il mondo. Cristo ritornerà, e al ritorno di Cristo, secondo questa concezione, il nuovo Israele continuerà ad esistere. Ecco, pensate che l'antico Israele adesso è il nuovo Israele, il nuovo patto, e questo popolo continuerà ad esistere, perché sarà composto da tutti i redenti di ogni tempo, e Cristo, ritornando su questa terra, regnerà 1000 anni su questa terra con il nuovo Israele. Dopo ci sarà il giudizio, dopo ci sarà la dispensazione eterna, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Questo è lo schema, ecco, del dispensazionalismo storico. Per leggervi darvi una citazione semplice, per esempio di un di Giustino Martire, che è morto appunto martire nel 165 dopo Cristo, afferma che il ritorno di Cristo avrebbe inaugurato un periodo di 1000 anni di pace e di giustizia sulla terra, e l'adempimento letterale delle profezie di restaurazione e benedizione di Israele. E questa concezione è stata accettata anche da Ireneo e Ippolito, altri padri della Chiesa. Ecco, Lattanzio, un altro cristiano vissuto tra il 240 e il 320 dopo Cristo, accettava la concezione espressa in un importante documento della Chiesa antica, l'Epistola di Barnaba, in cui vengono distinti periodi di 1000 anni nella storia dell'umanità. Ora, cadde in discredito, vi stavo dicendo, ma di questo ne parleremo la prossima volta. Quello che voglio farvi vedere adesso è invece la nuova concezione del premillennialista del dispensazionalismo. Qui avete visto che è un po' più complicata rispetto a quella che abbiamo visto del premillennialismo storico. Il premillennialismo dispensazionalista, continueremo a parlarne, vi cercherò di spiegare che cosa è il dispensazionalismo, perché anche se ne avete subito l'influenza e ne avete sentito l'insegnamento, però probabilmente sotto questo nome non lo conoscete. In ogni caso, questa concezione, vedete, lo schema è sempre lo stesso, quello generale. C'è, diciamo, il periodo in cui, ecco, l'Antico Testamento, la legge, poi c'è questo tempo della grazia, poi c'è il ritorno di Cristo e poi c'è il millennio. Cioè, il ritorno di Cristo viene prima del periodo dei 1000 anni. Per questo viene chiamato, viene definito premillennialismo. Ma la situazione è un po' diversa. Anzitutto, vedete che non si parla più di Israele antico, ma si parla di Israele nazionale. Cioè, secondo questa concezione, nell'Antico Testamento Dio aveva a che fare esclusivamente, le sue attenzioni erano rivolte al popolo di Israele, al popolo ebraico, al quale aveva dato la legge, e quella legge era il modo in cui gli ebrei potevano essere salvati, cioè potevano essere salvati mediante l'osservanza della legge. La legge era una via di salvezza, ma alla venuta di Cristo, alla sua risurrezione, alla sua ascensione, è stato inaugurato il tempo della grazia, e questo tempo della grazia è una parentesi. Il tempo della grazia o della Chiesa è una parentesi, cioè viene inteso, se vi ricordate, se avete letto la profezia di Daniele in cui si parla delle 70 settimane, ecco, il dispensazionalismo insegna che durante queste 69 settimane che rimanevano sarebbero accadute delle cose. A un certo punto, alla fine della 69esima settimana, un unto sarebbe stato soppresso, nessuno sarebbe stato per lui, e questo è Gesù Cristo, e poi lì la storia di Israele si sarebbe fermata e rimaneva una settimana, cioè altri 7 anni, e però tra la 69esima settimana e la 70esima settimana ci sarebbe stata una parentesi in cui Dio in qualche modo avrebbe lasciato da parte gli ebrei e si sarebbe dedicato non più agli ebrei, ma in particolare alle genti, ai popoli, ai gentili, e avrebbe costituito la Chiesa dei gentili. In questo periodo Israele sarebbe messo da parte, ma al ritorno di Cristo, vedete, al ritorno di Cristo, che qui è rappresentato con due frecce, una da sopra e una da sotto, ecco, la venuta di Cristo prima della tribolazione avverrà il rapimento segreto della Chiesa. Il premillennialismo dispensazionalista insegna che questo periodo del tempo della grazia della Chiesa, questa parentesi, si concluderà quando? Quando Cristo ritornerà dal cielo, ma non ritornerà dal cielo per giudicare, per stabilire il suo regno, no, ritornerà per rapire la Chiesa. E questo rapimento della Chiesa sarà segreto. Nessuno lo saprà, tranne ovviamente la Chiesa. Ci si accorgerà semplicemente che a un certo punto non c'è più nessuno. Dove sono quelli là che venivano, per esempio, nella Chiesa quella o quell'altra evangelica? Non ci sono più, spariscono, il rapimento segreto, la Chiesa viene tolta e rimane l'ultima settimana di Daniele, i 7 anni. Cosa accadrà in questi sette anni? Ci sarà la grande tribolazione. Questa grande tribolazione, come un periodo di grandi giudizi, ecco, che vengono identificati con quelli dell'Apocalisse, in questo periodo Dio ritornerà ad occuparsi di Israele, dell'Israele nazionale, del popolo degli ebrei. Ecco, secondo questa concezione, questo discorso che si era concluso alla venuta di Gesù, perché gli ebrei avevano rigettato Gesù, sarà ripreso da Dio quando la Chiesa sarà rapita e portata in gloria e ci sarà la grande tribolazione e Dio tornerà a occuparsi dell'Israele nazionale. Dopo i 7 anni, Cristo ritornerà, sarà rivelato nella gloria, sarà manifestato, ritornerà con la Chiesa e dopo ci saranno i 1000 anni di governo, di regno terrestre di Cristo con la sua Chiesa. Ci sarà un periodo di pace, di prosperità, un periodo di grande armonia, eccetera. Poi succederanno altre cose. Ora, ecco, questi sono i due schemi. Voglio dirvi anche un'altra cosa, giusto per complicare ulteriormente la questione, che tra i premillennialisti dispensazionalisti ci sono i pretribolazionisti, gli infratribolazionisti e i post-tribolazionisti, che pongono la venuta di Cristo prima della tribolazione, in mezzo alla grande tribolazione o dopo la grande tribolazione. Comunque questo è sempre premillennialismo, perché il millennio è di là da venire. Allora, ecco, sono i due modelli del premillennialismo. Devo mostrarvi anche, e questo lo farò la prossima volta, i due modelli del postmillennialismo. E la cosa che dobbiamo fare sarà quella poi di vedere un po' più dettagliatamente nella scrittura quale modello è possibile accettare per noi. Voglio dirvi, fratelli, che e con questo concludo questa sera, che questi non sono discorsi che non hanno alcun valore, o perlomeno che servono soltanto a confondere le idee, perché tutto questo schema ha delle implicazioni pratiche molto rilevanti. Quali, per esempio? Voi, se vi guardate un po' intorno, se qualcuno tra voi ha un po', diciamo, una certa dimestichezza con internet e visitate i siti evangelici in questo periodo, troverete che fioriscono le attività, i convegni, le preghiere di intercessione a favore di Israele. C'è in molte chiese, c'è un ritorno a, per esempio, siamo stati qualche tempo fa con la sorella Giovanna in una chiesa dove poteva essere benissimo quella chiesa una sinagoga, perché non c'erano ovviamente simboli. Voi sapete che nelle chiese evangeliche generalmente non ci sono simboli, no? Non ci sono immagini, non c'erano crocifissi, ma neanche croci, ma c'era un grande affresco, un grande dipinto con il tabernacolo, i leviti che offrivano i sacrifici, eccetera. E questo è una espressione di una voga molto accentuata in questi ultimi tempi. Se avete sentito un po' anche alcuni cantici, se avete sentito alcune chiese, avete saputo di altre chiese, vedete che c'è un grande ritorno a le melodie ebraiche, ai cantici in ebraico e poi in italiano. E questo è il frutto di una di questa concezione che io adesso vi ho mostrato in ultimo, di una attesa escatologica a riguardo di Israele, della redenzione, della liberazione, della salvezza di tutto quanto il popolo di Israele nazionale. Non è strano che gli Stati Uniti d'America, così ricchi di cristiani fondamentalisti, ecco, abbiano una certa attenzione nei confronti di Israele, proprio a causa, molte volte, e per molte chiese è così, di una concezione particolare del ruolo di Israele nel piano della salvezza di Dio. Ma quello che secondo me è l'implicazione più importante di questo sistema, soprattutto del premillenialismo, è che generalmente si vede il periodo della benedizione, della pace, della gloria, dell'armonia come qualcosa che deve venire, che è qualcosa di futuro assolutamente, e c'è questa distinzione di su due piani. Una cosa è l'opera di Dio che agisce in un certo ambito nella storia, e poi l'opera di Dio che agisce in un altro ambito, in un altro periodo. Questo produce praticamente ed essenzialmente una spaccatura nella vita dei cristiani, che pensano di vivere, che la vita cristiana è soltanto, è la vita gloriosa, la vita gioiosa, la vita di pace, la vita in comunione con Dio, è qualcosa che deve venire. E in questa terra dobbiamo tirare a campare, dobbiamo cercare di fuggire ogni occasione di contaminazione, dobbiamo cercare di fuggire da questo mondo. Il mondo non è più per me, non è questo il mondo che noi aspettiamo, deve venire ancora il mondo che noi aspettiamo. Quindi una certa paura di coinvolgimento, di vita pratica nelle cose di tutti i giorni, nell'attesa del mondo futuro. Ora, questa concezione del premillenialismo necessariamente tende a questa spaccatura nella mentalità dei cristiani, che vivono male in questa terra, che vivono in questa terra soltanto nell'attesa del mondo futuro, che non tendono a fuggire i loro impegni e le loro responsabilità in qui ed ora. Perché? Perché tutto questo passerà, noi pensiamo soltanto al futuro, a quello che Dio ha preparato. Ora, certamente c'è questa prospettiva. Nella Bibbia noi abbiamo, certamente ci viene ricordato che noi non siamo di questo mondo, che la nostra cittadinanza è nei cieli, ma nella Bibbia ci viene ricordato anche che noi non dobbiamo fuggire da questo mondo. Perché? Perché questo mondo è il mondo nel quale Cristo è venuto, e che la sua redenzione ha portato e ha anticipato la liberazione di questa creazione. Quindi questa concezione del premillenialismo, che è letteralistica, poi la vedremo sempre meglio, e io vi chiedo un po' di pazienza per un paio di venerdì, due o tre, insomma, ci fa comprendere che la vita cristiana, la vita quotidiana vissuta in comunione con Dio, ha delle tendenze verso dei difetti. Va bene, io mi fermo qua, anche se sono le 8:05, e voglio fermarmi, perché certamente poi può diventare, dovremmo per esempio, se si dovesse continuare a parlare, dovremmo parlare dei passi dell'Antico Testamento, in Isaia, in Michea, che parlano di questo tempo, ma preferisco non entrare in questo argomento, lo faremo dopo che vi avrò illustrato anche a grandi linee il postmillennialismo. Mi fermo qua, spero di non avervi annoiato troppo, ma è importante che comprendiamo queste cose.